sbagliando su di te.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Quarta Parete, il teatro in radio, Gaudium Magnum, eccoci qua su Radio Sonar, come tutti i lunedì, oggi 10 maggio, ore 16, puntuali come da cronometro, e quindi si parte con la 22esima puntata appunto di Quarta Parete, il teatro in radio. E quindi dopo mesi di chiusura, ricordiamo che era il 26 ottobre scorso, la riapertura dei teatri, decretata appunto dal 26 aprile in zona gialla, ha sicuramente rappresentato una nuova prospettiva sia per i lavoratori dello spettacolo sia per alcuni gestori di teatri. Dal coprifuoco, contingentamento, la difficoltà di far ripartire un meccanismo complesso come quello dello spettacolo dal vivo, le incognite sono ancora molte, ma non c'è dubbio che questa ripartenza, seppur limitata nel tempo, visto che siamo agli sgoccioli della stagione, rappresenta un bel segnale per tutti, pubblico compreso, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione agli spettacoli allestiti in 4 e 48 dalle sale che hanno aderito alla riapertura. Segno che il pubblico ha fame di teatro, di tornare a condividere emozioni, pensieri, ma soprattutto di tornare a essere comunità. E allora parleremo con i protagonisti di queste riaperture, con alcuni, ma anche con giovani attori e registi che si affacciano alla ribalta, una su tutte, il Roma Fringe Festival. Inoltre, ecco, vorrei segnalare alcuni spettacoli che sono in scena, come la straordinaria Paola Quattrini, che è stata anche nostra ospite nelle passate puntate, che è in scena appunto al Teatro Manzoni di Roma con Oggi e Già Domani, nell'adattamento di Iaia Fiastri e la regia di Pietro Garinei. Questo fino al 23 di maggio. Grande successo ha riscosso invece Giuda nella vibrante interpretazione di Maximilian Nisi su testo di Raffaella Bonsignori, entrambi anche loro nostri ospiti, che ha concluso ieri sera con tutti i sold out, quattro spettacoli, quattro sold out al Teatro Lo Spazio di Roma, appunto lo Giuda. Spazio, Teatro Lo Spazio, che adesso aprirà le porte al nuovo spettacolo interpretato da Marbiena Imerai, diretta dalla bravissima Melania Giglio, in Italia-Albania, solo andata. E adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo di grande musica, ovvero torniamo indietro, molto indietro negli anni, con Antonello Venditti e Francesco De Gregori, con Bomba o non bomba.
Molta fantasia.
E fu a Bologna che scoppiò la prima bomba, tra una festa e una piadina di periferia.
E bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma.
Ma che da voi a Sesto Marconi incontriamo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza.
Noi le dicemmo: vieni, dolce sarà la strada. Lei sfogliò il fiore e poi ci disse no.
Ma bomba o non bomba, arriveremo a Roma,
a Roma.
Malgrado voi,
a Rocco Pilaccio ci venne incontro un vecchio. Lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo.
Ci disse: ragazzi, in campana, qui non vi lasceranno passare. Hanno chiamato cavallo.
La bomba non bomba,
noi
arriveremo a Roma.
Ma caro voi, a Firenze dormimmo da un intellettuale.
La faccia è giusta e tutto quanto il resto.
ci disse no, compagni, io disapprovo il passo. Manca l'analisi e poi non ce l'ho nel letto. La bomba non bolla, noi a vedere la Roma.
Malgrado te a Orvieto poi ci fu la tua neosi. Il sindaco la banda e le bandiere in mano.
E ci dissero l'autostrada è bloccata e non vi lasceranno passare. Ma sì, è ben chiaro che noi siamo tutti con voi. E bomba non bomba, voi arriveremo a Roma,
a Roma. Malgrado noi parlamentammo a lungo e poi ci fu un discorso. Il capitano disse, va bene, così sia.
E la fanfara poi intonò le prime note. E ci trovammo proprio in faccia a Porta Pia. E bomba non bomba,
noi
arriveremo a Roma,
a Roma. Magari voi la gente ci amava, e questo è l'importante, bravo. Regalamo cioccolate e sigarette vere. Bevemmo poi
del vino rosso dalle mani unite. E finalmente ci fecero suonare. E poi
noi
siamo arrivati a Roma,
insieme a voi, insieme a voi.
Eccoci di nuovo qui in diretta, era il 1975 e Antonello Venditti usciva con questo splendido album Sotto il segno dei pesci, e questa era Bomba non bomba in questa versione live insieme a Francesco De Gregori. E adesso passiamo subito a introdurre il nostro primo ospite. Ecco, devo dire che lui ha un po' la faccia da scugnizzo, che come tutti sanno è la figura tipica dell'universo popolare napoletano. Una faccia tra la dolcezza, la simpatia, quel pizzico, lo so che non è proprio corretto, impunitudine, che non guasta affatto ad un attore che ha lavorato tanto per ritagliarsi il suo spazio scenico. Cinema, televisione, pubblicità e teatro sono le costanti in cui ovunque è eccelso, lasciando sempre la sua firma di interprete. Ma non è solo attore, ma anche autore, regista e sceneggiatore. E l'ultima cosa che è riuscito a portare a teatro è stato un triplo salto carpiato, come un pezzo di storia del cinema, come I soliti ignoti, storico film di Mario Monicelli, dove lui interpretava il ruolo del bello, naturalmente, quello di Mario Angeletti, ovvero Renato Salvatori. Al cinema ha lavorato con Massimiliano Bruno e addirittura con Ferza Opzpetek, mentre a teatro con Manuela Kusterman, Giancarlo Fares, Paolo Tressino e Nini Bruschetta. Recentemente in streaming è andato in onda la sua creatura artistica preferita, Minchia Signor Tenente, da lui scritto e diretto da Nicola Pistoia, lo spettacolo culto degli ultimi 9 anni, che sarebbe dovuto essere in scena in questo periodo al Teatro Ghione. Saluto e ringrazio Antonio Grosso. Ciao Antonio.
Mamma mia, che introduzione! Cioè, la prossima volta che qualcuno mi chiede, mi mandi un curriculum, te faccio chiamare direttamente a te e gli dici, te lo faccio dire a voce.
Va bene, sono contento. Beh, insomma, mi sembrava il modo più carino per introdurti, Antonio.
Mamma mia, grazie.
Allora, grazie. Intanto come stai? Che stai facendo? Che stai preparando? E che cuoce in pentola?
Beh, fisicamente sto molto bene.
E cioè, questo è importante. Poi hai fatto il papà a tempo pieno, mi sa.
Ho fatto il papà a tempo pieno e il badante per il cane, quindi cioè, sono stato molto impegnato da questo punto di vista. E artisticamente, dopo quasi un anno fermo, a causa delle note vicende, adesso stiamo piano piano riprendendo. A inizio giugno girerò un film, un'opera prima prodotta dalla Lucisano, con Minnella, che questo regista in questa sua opera prima. Ci sarà Greta Scarano, Salvatore Esposito, c'è un bel cast.
Greta Scarano, appunto, con quel bellissimo film, divertente film su Totti, tra l'altro, no? Era la, nelle vesti di Ilari, giusto?
Greta sì. Ma molto brava Greta, sta facendo una carriera molto, molto, ci conosciamo da tanti anni, sta facendo una splendida carriera, tra l'altro un'attrice straordinaria, una bellissima persona.
E allora, mentre sul palcoscenico, quando ti vedremo?
Sul palcoscenico dovremo riprendere i soliti ignoti. Bene. L'anno prossimo.
Che è stato un grande successo quello
in tutto lo stivale. L'anno prossimo andremo a Napoli, a Milano, nelle altre città grandi d'Italia, e gireremo per 3 mesi.
Senti, ti volevo chiedere, scusa, faccio una breve parentesi, ma come ti è venuto in mente di andare a toccare un monumento del cinema come I soliti ignoti, che voglio dire, insomma, ci vuole veramente, è veramente un triplo salto carpiato, come ho detto all'inizio, insomma.
Ma io lo definisco l'incoscienza dell'ignorante, nel senso che io non mi definisco una persona, troppo acculturata, cioè sono una persona che va al punto giusto, ma non sono un intellettuale, ecco. Se fossi stato un intellettuale probabilmente non avrei scelto di fare I soliti ignoti a teatro, proprio perché è un film scritto dai padri fondatori della commedia all'italiana,
certo.
Da Monicelli, Susi Cecchi d'Amico, Agia Scarpelli, quindi stiamo parlando di personaggi che hanno fatto la storia.
Inarrivabili.
Io l'ho puntato ho una capacità, che forse questo è il mio talento, quello di riuscire a trovare le idee, riuscire ad avere delle idee giuste, che l'80% delle volte sono idee azzeccate, e questo forse è il mio più grande talento.
Certo, oltretutto una rappresentazione ben riuscita, perché non era facile, tra l'altro.
Anche perché Marco Balsamo, che è il regista, e diciamo che oggi come oggi è uno dei numeri uno dal punto di vista teatrale come produttore, ha messo su una bella operazione, ha affidato la regia a Vinicio Marchioni, che ha recitato.
Come no, c'era Giuseppe Zeno.
Giuseppe Zeno, c'era
Augusto Fornari,
poi Salvatore, c'era, oddio, non mi viene il cognome.
Erano tanti, comunque.
C'era Vito Facciolla, Ivano Schiavi, Anniballi, che è una bravissima attrice.
Come? Che ha fatto il doppio ruolo,
bravissima. Sì. Cioè, veramente un cast eccezionale. Sono stato fortunato ad avere questi colleghi per un progetto che, quando io ho avuto in mente, non avrei mai sperato e pensato di poter lavorare con delle persone, degli colleghi così fantastici.
È stata una bella esperienza, insomma.
Perché volevo portare un classico in scena, volevo portare un classico della cinematografia in scena, dove fosse comunque raccontata una coralità. E I soliti ignoti era quello più decente, cioè secondo me era l'idea più decente da fare. Poi ho dovuto tribolare, perché ho dovuto prendere i diritti in America.
Non è stata un'operazione semplice, immagino.
No, assolutamente. Ci ho impiegato un anno e mezzo della mia vita, anticipando una somma di soldi abbastanza considerevole, avevo questi diritti in mano che nessuno li voleva fare, li voleva prendere, cioè è stata
una vera patata bollente, insomma.
Sì.
Senti, voglio dire, qual è stata la difficoltà, al di là poi naturalmente di acquisire i diritti, insomma, l'allestimento, cioè dal punto di vista interpretativo, no? Cioè tu ti sei appunto cimentato con Renato Salvatori, insomma, no? Qual è stata la difficoltà di interpretare questo personaggio?
Beh, guarda, io sono stato forse l'unico fra quelli che erano presenti, insieme poi a forse a, Ivano, che interpretava la parte di Totò, perché sì, anagraficamente era comunque completamente diverso. E io mi sono voluto completamente distaccare. Pensa che all'inizio l'avevo scritto in napoletano, il personaggio l'avevo fatto proprio, volevo completamente distaccare, poi l'ho fatto in romanesco.
Certo.
Ma mi volevo distaccare completamente da quella, da quello che era l'interpretazione.
Quindi non ti sei ispirato per nulla, non ti sei ispirato per nulla.
Assolutamente, perché era come, come quando vai a toccare delle cose troppo importanti, è inutile rifarsi a quei personaggi, perché
no, anche perché poi rischiavi di scimmiottarlo, tra l'altro.
Bravo. Quindi ho cercato in qualche modo di allontanarmi completamente e farlo totalmente mio.
Però ho visto quello che
mettere su un progetto del genere è stata parecchio, cioè è stata difficilissima, cioè davvero io ho tribolato, cioè ho fatto questa cosa, ho buttato il sangue, cioè è stata poi Marco Balsamo, che è un grande produttore, sì, ha affidato subito l'operazione e ha affidato la regia a Vinicio, certo, che ne ha fatto un bellissimo spettacolo. Ma l'operazione in sé per sé, quando io l'ho messa su, è stato un progetto tutto mio, ma è stato faticosissimo.
Sì, ma lo immagino, perché comunque devo dire, la resa poi, per chi come me era in platea, è piaciuto tantissimo, veramente il teatro sempre pieno, e quello che a me appunto è parso è che avete subito trovato la quadra tutti quanti, cioè ci avete giustamente lavorato, però c'era grande spirito di coesione, cioè proprio vi capivate al volo, Antonio.
Sì.
Cioè, come la squadra di calcio, voglio dire, che gioca a memoria, sì, insomma, è lo stesso concetto.
Sì, no, ma era quello, sì, no, ma poi siamo riusciti ad avere una buona coesione.
Esatto, e i risultati poi si sono visti.
Sì, assolutamente.
Senti, Antonio, allora, io ho citato anche nella introduzione anche Minchia Signor Tenente, che è la tua creatura artistica, no? Così, insomma. Quindi, in realtà, tu saresti dovuto essere proprio in questi giorni al Teatro Ghione, dopo 9 anni che porti avanti questo splendido spaccato d'Italia.
È dal 2008.
Ecco, quindi ancora di più, sono 13 anni. Esatto, quindi che è uno spaccato d'Italia. L'ispirazione tu l'hai tratta proprio da quella splendida canzone di Giorgio Faletti, giusto?
Sì, assolutamente.
Ecco,
sì.
Questo è un altro progetto che continuavi a portare in scena, Antonio?
Guarda, noi volevamo, in realtà dovevamo chiuderlo ad aprile dell'anno scorso.
Sì.
A maggio dell'anno scorso dovevamo chiuderlo e non farlo più. Poi dovevamo chiuderlo quest'anno, non l'abbiamo fatto più. Spero di farlo l'anno prossimo, fare Roma, delle città, Roma, tipo Roma, Milano, Roma, Torino.
Quindi verrà recuperato comunque.
Sì, dovremmo recuperarlo e chiuderlo definitivamente.
Stesso cast e stessa regia, giusto?
Sì, sarà qualche cambiamento nel cast.
Vabbè, però la regia è sempre quella di Nicola Pistoia.
Sì.
Antonio, io ti ringrazio di cuore immensamente per la tua disponibilità. Naturalmente speriamo di vederci a teatro quanto prima. Ovviamente,
speriamo.
Quindi possiamo annunciare a tutti che tornerai in scena con I Soliti Ignoti.
Sì, torneremo in scena con I Soliti Ignoti.
Perfetto. E allora, Antonio, tanti auguri, grazie, in bocca al lupo, e naturalmente buon teatro.
Grazie per il lavoro che tu svolgi, perché è importantissimo per tutti noi artisti. No, se ci fossero persone come te, noi saremmo completamente dimenticati.
Antonio, io dico sempre che gli artisti siete voi, io mi limito solo a raccontare, punto.
Vabbè, ma come si dice, se non c'è chi racconta, poi alla fine chi è che ascolta?
Va bene, un grande abbraccio. Ciao. Antonio, a presto.
Ciao, grazie.
Allora, grazie ad Antonio Grosso, e quindi adesso andiamo velocemente a sentirci un bellissimo pezzo interpretato da Fiorella Mannoia, questa volta insieme a Franchia Energy con Boogie.
Due note e il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane e lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria.
Quando
quei due continuavano. Da lei saliva afrore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.
Qualcuno nei paraggi cominciava a starnutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto.
I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumori di gomma e di vernice, e da lui di cuoio.
Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava il mentolo. Altri starnutivano, sì, ma senza malizia.
E la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava, decollava.
Musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi.
Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scala.
Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva.
L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.
Personaggio esitò prima di starnutire
e poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava, sì, ma da professionisti.
E allora eccoci, abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia e Frankie Energy con questo divertente brano Boogie, e adesso passiamo subito alla nostra seconda ospite. È un ospite che non è proprio una nuova arrivata, visto che già si è fatta conoscere la scorsa stagione al Napoli Teatro Festival, dove ha diretto un riadattamento della figura di Olimpia dal titolo Olimpia, tragedia del passaggio, grazie alla drammaturgia di Luigia Sorrentino, un vero e proprio lavoro multidisciplinare. Quest'anno invece ha debuttato la nona edizione del Roma Fringe Festival, dirigendo CA/1000, interpretato dalla bravissima Noemi Francesca, un monologo scritto da Enrico Manzo, incentrato sulla figura e la vita di un certo semplice della scultrice francese Camille Claudel. Un testo che è stato premiato come miglior spettacolo, miglior drammaturgia, oltre a ricevere il prestigioso premio Ferser. Saluto e ringrazio Luisa Corcione. Buonasera Luisa.
Buonasera, ciao.
Come andiamo? Tutto bene?
Bene, bene, benissimo.
Allora, ancora l'emozione di questi premi ancora viva, immagino, Luisa.
Certo, infatti. Siamo felicissimi.
Allora, partiamo da lontano. Io ho citato appunto questa tua esperienza della scorsa stagione, la scorsa estate al prestigioso Napoli Film, Napoli Teatro Festival con Olimpia. Ecco, come nasce questo progetto di Olimpia?
Il progetto di Olimpia è un progetto che avvicina, che mette insieme la poesia, un testo poetico con il teatro,
sì.
E insomma, non solo, ma nel lavoro che ho portato in scena per il Napoli Teatro Festival metto anche insieme il cantautorato con la pittura.
Quindi è giusto, quindi, diciamo, definirlo uno spettacolo multidisciplinare, no, a questo punto?
Certo, sì, che poi è la... diciamo, il nostro, quello che cerchiamo di portare avanti
Ecco.
come.
Ecco, io ho parlato un po' di ridattamento della figura Olimpia, questa figura tragica di Olimpia.
Sì, in realtà.
Cosa ti ha suggestionato di questa figura femminile?
Allora, Olimpia sicuramente dal testo della Sorrentino che ho avuto il piacere di leggere e di avere in concessione per la messa in scena, mi ha affascinato molto questa figura che è una sorta di partenope, quindi legata alla mia città.
Certo, perché tu sei
E, sì. Eh,
napoletana.
sì, io sono napoletana, sì.
Sì, non sembrava di Bolzano, sembrava.
Bolzano, no, mantengo tutto il mio accento.
Sì, no, stavo scherzando naturalmente.
Certo. E quindi sì, questa figura che poi incarnava un po' Napoli mi ha molto affascinato e volevo fare un lavoro appunto su Napoli.
Certo.
E poi come tutti i lavori, diciamo, i miei lavori teatrali nascono sempre dalle pitture,
Sì.
perché io sono una pittrice.
Bene, questa è una notizia che appunto. Che tipo di pittura, dato che insomma mi hai dato lo spunto, che tipo di tecnica usi?
Io diciamo che lavoro, uso una tecnica mista perché ho lavorato molto con gli oli, ma anche utilizzo delle paste tecnicamente, insomma, però il mio percorso pittorico è legato comunque agli studi accademici, perché io ho fatto
Certo.
l'Accademia delle Belle Arti,
Bene.
e diciamo che è un figurativo contemporaneo.
E quindi mi sembra più che giusto questo stretto legame tra arte visiva e arte scenica.
Sì, nel senso che proprio veramente i lavori teatrali nascono appunto dalle suggestioni pittoriche e anche in Olimpia nasce appunto da questo quadro che è un po' come se avessi voluto riprendere quello che era il vecchio, diciamo, il vecchio fondale, no? Che si usava spesso prima a teatro. Però questa volta è fatto da una pittura grande 10 metri per 5
Sì.
e racconta appunto questo personaggio di Olimpia che è una partenope, quindi io l'ho raffigurata come mezzo uccello e mezza donna che si staglia verso la porta dell'inferno perché la Olimpia di cui parliamo nasce nel lago di Averno.
Ok, quindi c'è questa figura ibrida, se vogliamo, insomma, no? Metà uccello
Sì,
e metà donna.
perché anticamente si pensava che le sirene,
Esatto.
diciamo, nascessero appunto da queste figure di uccelli. E
Esattamente.
infatti Olimpia apre, lo spettacolo di Olimpia si apre proprio sulla nascita, perché è un lavoro legato alla nascita, e quindi la nascita di questa figura e di questa città. Perché noi siamo, diciamo, siamo comunque. Nel racconto mitologico, comunque, la figura di Partenope è una figura che è una madre suicida, no? In
Sì.
certo senso, per amore. Quindi volevo mettere in scena in realtà la nascita di questo personaggio,
E adesso veniamo invece
nato.
a successi più recenti, insomma di pochi giorni fa, possiamo dire, con la partecipazione al Fringe Festival. Insomma, forse neanche tu pensavi tanta roba, no? Alla fine di avere così tanto riscontro.
E infatti è stata una bellissima sorpresa, siamo veramente contenti
Anche perché
perché
poi ti sei avvalso di una bravissima attrice, oltretutto, no?
sì, tra l'altro Noemi è l'attrice anche che interpreta Olimpia,
Esatto.
sì,
Quindi è
sì,
un'attrice
Noemi.
feticcio, possiamo dirlo, tuo, in qualche.
No, nel senso. Noemi è stato un bellissimo incontro, è un'attrice veramente straordinaria. Ci troviamo molto bene assieme, questo possiamo dire,
Bene,
abbiamo un sentire comune,
c'è una bella energia, insomma, c'è una bella
una bella
energia.
energia, sì.
Ecco, quindi questo testo che appunto, come ho detto, ha vinto 3 premi prestigiosi, è un testo che ha riscosso anche grande successo dal pubblico, oltretutto, è piaciuto molto. Perché tra l'altro la maggior parte l'abbiamo visto quasi tutti streaming, insomma, perché come sappiamo la rassegna è partita streaming e poi la serata finale, gli ultimi 4 appunto si sono esibiti lì al Teatro Vascello, giusto Luisa?
Sì, ci siamo esibiti in presenza del pubblico al Vascello.
Ci voleva, quindi anche questo, mancava il calore del pubblico.
Ma è stata la cosa più emozionante, cioè già stare lì col pubblico è stato per noi il premio più importante, perché dopo tutto questo tempo di fermo, che devo dire è stato anche più forte di aver fatto il Napoli Teatro Festival, che è comunque importante, certo, però con un pubblico ridotto, ma lì era proprio, questa invece è stata, l'abbiamo sentita proprio come un inizio di ripartenza vera.
Sì, sì, ma credo che si percepisse anche proprio il calore del pubblico, il piacere anche di stare in sala, al di là poi dei timori, insomma, che ci possono anche stare, però lo dico anche a titolo di esperienza personale, io sono stato 2 volte a teatro e devo dire che la gente era entusiasta di esserci.
Sì, 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 infatti c'è questa grande voglia di ritornare a teatro, che è una cosa bellissima.
Senti, a questo punto progetti, porterai in giro questo spettacolo del Fringe, Luisa?
Sì, perché noi abbiamo, diciamo, vinto queste 12 date, sì, quindi noi porteremo in giro lo spettacolo nei teatri legati al Fringe Festival, che sono i teatri della zona indipendente.
Sì. E quindi ci sarà anche Roma, immagino.
Siamo a Roma al Vascello.
Quando? Possiamo già dirlo?
Non lo sappiamo ancora.
Vabbè, ci farai sapere naturalmente.
Sì, sicuro, certo, sì.
E così sì, vedremo un'altra volta a rivederti, perché insomma credo che gli spettacoli belli vanno merito di essere rivisti comunque. Francesca, grazie. Dimmi.
Io poi tra l'altro... Cioè, sono molto legata a questo un personaggio che mi è piaciuto molto, quindi portarlo a conoscere, perché questo è il mio obiettivo iniziale quando, certo, ho concepito questo lavoro. Io volevo proprio che il pubblico le volesse bene, e quindi adesso che sto avendo un po' di riscontro sono felice.
Adesso stai raccogliendo, stai tirando sulla rete.
Insieme a Camille però, perché Camille, il mio obiettivo è restituire una vita vera a lei, che è stata reclusa 30 anni.
È vero, è vero. Infatti l'abbiamo detto, una vita complicata, molto complicata, insomma.
Sì, è un po' come la stessi portando un po' in giro con me, la sento così.
Certo.
È un'amichetta nostra.
Allora Luisa, io ti ringrazio tanto della tua partecipazione, sicuramente ci risentiremo e poi naturalmente verremo al Teatro Vascello appena le date saranno note. Intanto io ti saluto, ti ringrazio e naturalmente ti saluto soprattutto con buon teatro.
Grazie mille.
A presto, buon lavoro, ciao Luisa.
Buon lavoro a tutti, ciao.
E allora abbiamo sentito Luisa Corcione, regista di questo testo che ha vinto il Roma Fringe Festival CA/1000, e adesso ci sentiamo un pezzo dei Tiro Mancino, Imparare dal Vento.
Imparare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere, dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare e venire, ricominciare a fluire. Passa veloce e io mi fermo a pensare a tutti quelli che partono, scappano o sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede perché fingo che va sempre tutto bene. Ma non lo penso. In fondo. Torneremo ad avere più tempo e a camminare per le strade che abbiamo scelto, che a volte fanno male, per avere la pazienza delle onde e andare e venire e non riesci a capire. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Vivendo, ricominciare a fluire, ricominciare a fluire, ricominciare a fluire, ricominciare a fluire.
E allora questo era Tiro Mancino con Imparare dal Vento e adesso andiamo a introdurre il nostro terzo ospite. Lui viene da Bari, dove ha iniziato a prendere confidenza con il lavoro dell'attore all'Accademia dello Spettacolo Unica, con la K mi raccomando, per poi gioco forza andare a Milano alla prestigiosa scuola Paolo Grassi e, come se non bastasse, si è formato anche come animatore e burattinaio. Autore e interprete della favola C'era una volta e Britney, che ha partecipato al Teatro di Residenza Artistica Contemporanea di Taranto, sostenuto dalla Regione Puglia. Anche lui ha partecipato all'ultima edizione del Roma Fringe Festival con una favola metropolitana dal titolo Spider-Man, scritto Spider-Man esattamente, un monologo che si alterna su due piani temporali, il presente ed il passato. Saluto e ringrazio Giacomo Di Mase. Buongiorno Giacomo.
Buongiorno, buongiorno, sono io che ringrazio voi. Buongiorno, come buongiorno a tutti.
Ti sento molto accalorato, molto gasato, Giacomo.
Accalorato forse perché vengo ora dall'auto e ho appena parcheggiato, perché a breve entrerò a scuola a insegnare. Però, fa caldo qui.
Fa caldo, fa caldo, però comunque percepisco un grande entusiasmo da parte tua. Quello stesso sì. Entusiasmo che tu hai messo in questo Spider-Man molto divertente, molto bello, e che tu hai presentato, che noi tra l'altro abbiamo anche recensito, come tu ben sai.
Sono felicissimo, grazie.
E quindi ci è molto piaciuta la tua interpretazione. Come nasce questo testo, questo spettacolo, Giacomo?
Allora, questo testo nasce, come hai detto poco fa, come C'era una volta in Britney, che era un po' un'altra cosa. Nella mia mente io volevo parlare di un piccolo trauma, che poi è quello di cui parlo nello spettacolo, ovvero di un ragazzino che ha subito un atto di bullismo, quale uno sputo. Io volevo parlare solo di quello, ma lo volevo fare in una maniera molto divertente, Ti dico la verità, lo volevo fare per bimbi di 3-4 anni con un pupazzo, perché io sono burattinaio qui a Bari.
Quindi affascinante.
Sì.
Ah, sì, è un lavoro affascinante comunque. Credo
è
che,
bello, è bellissimo.
Credo che sia quasi un lavoro che va un po' a scomparire, no Giacomo?
Purtroppo sì. Devo dire che riusciamo a girare in piazze di paesini che finché non ci vai non sai nemmeno che esistono, delle Emilia Romagna, delle Marche, questi paesini sperduti. Là vanno molto ancora i burattini in baracca, però... purtroppo tende a scomparire. Vabbè, secondo me, come tutte le cose, bisogna solo un attimino incastrarle e adattarle nel mondo odierno. Ecco.
Deve diventare anche
contemporaneo, certo.
Quindi sarei...
quello che hanno fatto i Muppet poi.
Bravissimo.
Va bene, comunque sia, quindi nasceva come uno spettacolo, io volevo portarlo nelle librerie delle amiche a far divertire qualche bambino. Poi sono stato preso appunto a Montagna Racconta, che ringrazio sempre, con Francesco Nicolini, Saverio e la Ruina, dove pian piano il testo è cresciuto.
Ha preso un'altra forma,
completamente un'altra via. Sì, era uno spettacolo che doveva far solo ridere, ora sto facendo piangere un po' di persone.
E come dicevo, amici, appunto, è un testo che appunto oscilla su due piani, no? Su due piani temporali.
Sì, su due piani temporali e su due piani stilistici. Anche mi piace moltissimo giocare con il tempo e con lo stile. Io non farei mai robe troppo tutte uguali,
no,
anche
certo,
perché secondo me poi il pubblico si annoia.
Bravo.
E poi è giusto dare varie visioni, sia di tempo che di riflessioni. Infatti io non ho cattivi, non ho buoni, è un po' tutto... Sì, certo, il bullo è cattivo, però certo, ecco, è tutto un po' mischiato, mi piace.
Però
mischiare.
C'è sempre questa chiave di leggerezza, no, Giacomo?
Sempre.
Che è fondamentale.
Assolutamente.
Cioè, credo che...
secondo me, sì.
Deve essere soprattutto un messaggio, diciamo, positivo che deve arrivare soprattutto ai giovani, visto che comunque, insomma, tu lavori molto con i giovani, no? Essendo anche un docente.
Sì. Insegno.
Quindi in questo caso
in
il teatro
stili,
diventa
sì,
veramente un concetto educativo fondamentale.
Beh, per me è importantissimo che chi come me, insomma, come noi fa teatro, insomma, oltre all'intrattenimento, o grazie magari all'intrattenimento, faccia capire qualcosa in più, ecco, che solo grazie all'arte appunto si può far capire. Se devo fare uno spettacolo e si esce uguali a come si è entrati in sala, per me non ha proprio senso, preferisco fare un altro lavoro, non mi interessa.
E quasi...
la leggerezza, secondo me, serve... ma anche studi appunto
però,
psicologici lo dicono, a far apprendere meglio.
Cioè, però voglio dire, al di là della tua figura di artista importante, insomma, bella formata, mi sembra quasi di leggere tra le righe anche una missione sociale, se vogliamo così dirla, no Giacomo?
Non può che non esserlo in questi tempi, stiamo sentendo. Io involontariamente con Spider-Man, lo chiamo ancora C'è una nota in Britney, con Spider-Man sto quasi cavalcando l'onda, ma... quello che sta succedendo in questi giorni, quello che ha detto Fedez,
sì,
quello che sta succedendo. Ecco, Pio Amedeo con Recchioni.
Sì,
io questo testo l'ho scritto un anno fa. Mi hanno detto Recchioni 11 anni fa, per cui è terribile pensare come non è cambiato niente,
certo,
alla fine. Io stiamo parlando adesso di cosa è successo 11 anni fa e quindi ho voglia che è missione sociale. Spero che qualche bullo possa sentire questo spettacolo e sputare un po' di meno, almeno.
Questo sono d'accordo con te. Credo che, insomma, poi in ogni caso i tuoi interlocutori, che ovviamente tu hai un pubblico trasversale, che non sono solo i giovani, i giovanissimi, ma anche gli adulti, insomma, no?
Certo, i genitori.
Sì. Che probabilmente è il primo target da andare un po' così a sensibilizzare, se vogliamo, no?
È vero,
perché
è giustissimo.
È loro che stanno sul campo, poi con i figli.
Assolutamente.
E spesso vediamo degli scempi, insomma, che poi si commentano, non vorremmo mai commentare.
Esattamente.
Ecco,
sì,
però
sì,
voglio dire, il tuo lavoro potrebbe tornare utile alle scuole.
È quello che spero. Io devo dire la verità.
Vorrei che ci fossero dei presidi, dirigenti scolastici che raccogliessero artisti come te, no? Che invece di fare, per carità, con tutto rispetto l'ora di religione, ma ci mancherebbe altro, non voglio essere, non voglio demonizzare.
No, diciamo qui.
No, no, ma io lo dico, insomma, voglio dire, per carità, tutti devono avere libertà di espressione, però io credo che un artista come te, che venga portato, che giri le scuole, a contatto con tanti bambini, tanti ragazzini che avrebbero bisogno di toccare con mano attraverso le tue parole, i tuoi racconti, insomma, che sono veramente suggestivi, pieni di poesia, anche se voglio dire questo.
Grazie.
Ecco, farebbero veramente un servizio incredibile al nostro paese, soprattutto in un momento in cui la scuola è massacrata da tutte le parti, caro Giacomo.
Certo, sì. Non aggiungere niente, hai detto tu cose bellissime, ovviamente nella mia mente io le penso, è difficile, devo dire la verità, ma lo sappiamo.
Però io penso che tu ci debba lavorare su questa cosa, Giacomo.
Ah, ma sì, io farò il possibile.
Non mollare, perché sei quasi un presidio, sei un presidio di salute pubblica, vorrei dire.
Grazie, va bene, prometto di fare il possibile.
Senti, progetti nell'immediato, così chiudiamo la nostra bella chiacchierata.
Progetti nell'immediato? Beh, ora riaprono, almeno qui in Puglia, da oggi siamo zona gialla, quindi da oggi possiamo effettivamente riaprire. Ottimo. Quindi a parte vendere Spider-Man il più possibile, ovviamente io lavoro anche con altri teatri, io lavoro col Kismet a Bari, col Gran Teatrino di Bari, lavoro con più realtà. E quindi ci sono anche i loro lavori.
Ti rivedremo ti rivedremo a Roma.
Per ora non è previsto niente, ma pure lì farò il possibile.
Lavoraci, Giorgio. Ti vogliamo tornare a vedere, dai.
Grazie mille, grazie.
Giacomo, io ti ringrazio tantissimo della tua partecipazione. Salutaci Bari a questo punto.
Con piacere.
In bocca al lupo, naturalmente, e buon teatro.
Viva il lupo, grazie veramente, grazie.
A presto Giacomo, ciao a presto.
Ciao.
E allora, grazie a Giacomo Di Masi, veramente brillante questo ragazzo con tante idee interessanti. E adesso Alex Britti, Tra il Tevere e il Blues. E allora eccoci, questo era il grande, la grande chitarra di Alex Britti tra il Tevere e il blues, e adesso andiamo a conoscere il nostro quarto ospite, un attore che si è formato presso la scuola del teatro Argot, docente di recitazione ma anche autore, visto che ha scritto una webserie indipendente dall'evocativo titolo Tutta colpa di Kubrick, dove lui interpretava il cattivo di turno, ovvero un giornalista complottista, Antonio Maria. Debutterà in prima assoluta sabato 15 e domenica 16 al Teatro Belli con Il Manifesto, scritto e diretto da Paolo Roberto Santo. Un saluto e lo ringrazio. Francesco Buonaccorso, grazie Francesco, buongiorno.
Ciao Andrea, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, grazie a te di avermi invitato.
Ma grazie a te, allora, anche perché insomma, dopo tanto parlare di un anno, diciamo, di tristezza, di arrabbiature, finalmente si parla di teatro in presenza, caro Francesco.
Finalmente.
Finalmente parliamo di cose importanti, non perché le altre non fossero, per carità, però insomma dopo più di un anno ne abbiamo bisogno, no? Di ristorarci un po' l'animo.
Direi proprio di sì, è stato un anno per chi fa il nostro mestiere oggettivamente terribile, non avremmo mai potuto immaginare qualcosa del genere, come non avrebbe mai potuto immaginare qualcosa del genere nessuno, però
certo.
Diciamo
però
che...
il teatro è resistito,
il teatro è resistito, è ancora vivo e appena riaperto siamo di nuovo qua, per fortuna.
Allora, io sono partito lontano, nel senso ho citato appunto questa webserie divertente, no? Tutta colpa di Kubrick, come nasce questa cosa? Spiegami un po'.
Ah, guarda, questo nasce da una collaborazione con un regista con cui lavoro da anni, così come Paolo per lo spettacolo nostro, che è Simone Ciancotti Petrucci, che un paio di anni fa mi ha proposto di scrivere insieme a lui questa webserie, un progetto nuovo per me perché io ho sempre soltanto recitato, non ho mai fatto niente.
Quindi ti sei cimentato per la prima volta con il cinema, tra virgolette.
Esattamente,
insomma.
Più che altro con la scrittura.
Con la scrittura, sì, perché è vero.
Non avevo mai scritto qualcosa, insomma, in collaborazione anche con altri, ed è uscito per fortuna un prodotto bello, divertente, partiva da un... diciamo da un cortometraggio che avevamo girato insieme nel 2016.
Che è piaciuto molto però, eh?
Sì, devo dire che conoscendo bene il personaggio, questo complottista che tu hai citato, questo Antonio Maria, mi è venuto facile scriverlo perché diciamo che ognuno improvvisava un po' le battute del proprio personaggio.
Certo, immagino che tu non sia complottista però, eh?
No, assolutamente no. Guarda, mi piace interpretare sia a teatro che al cinema
personaggi
più sano possibili da me, perché è proprio quello il divertente, vivere vite che non vivrai mai.
Oltretutto appunto citare un mostro sacro del cinema come Kubrick mi sembra veramente un bel gancio è stato, no?
Eh sì, perché quello è il gancio, diciamo, della teoria del complotto più famosa,
certo.
Che tu sicuramente conoscerai, che è quella che Kubrick abbia girato il finto sbarco sulla Luna.
Esattamente, diciamo, esattamente.
Da quello per poi parlare in realtà.
Che ancora se ne parlerà per secoli, probabilmente,
ma
di
sì,
questa storia.
Sempre.
Sì, sì.
Temo per sempre, ma diciamo che siamo in un'epoca in cui il complotto domina sui social.
Bravissimo. E finalmente arriviamo al tuo debutto in prima assoluta sabato e domenica al Teatro Belli, un grande teatro,
esatto.
Importantissimo teatro diretto da Antonio Salinas. Insomma,
siamo
il manifesto, certo, immagino. Allora, il manifesto, spiegaci il manifesto. Questo è un monologo, tra l'altro, no? Un monologo...
Esattamente, sì, anche qua parliamo di prime volte, perché è il mio primo monologo in assoluto, non mi sono mai cimentato con una sfida del genere.
Dove tu sei Tommaso?
Io sono Tommaso Puglisi, esatto, un ragazzo come tanti, un fuorisede sui 25 anni, che è un po', diciamo, la fotografia dei ragazzi del nostro tempo,
certo.
La nostra generazione.
Cerca di darci una prospettiva di vita, insomma.
Eh sì, noi siamo sempre un po' alla ricerca della nostra strada, no? E una cosa che ai tempi dei nostri genitori è una cosa che non era molto comune, cioè che si studiasse, ci si preparasse per un lavoro, ci si laureasse anche, quindi si ottenesse anche un risultato e poi non si riuscisse a trovare la propria via appunto nel magico mondo del lavoro. E oggi invece è una cosa purtroppo abbastanza comune, quindi quello che abbiamo voluto raccontare insieme a Paolo Roberto Santo, che ha scritto il testo ed è alla regia,
anche regista, certo.
È proprio la vita di un ragazzo di oggi che nonostante sia molto preparato, nonostante sia spigliato e appunto pronto a lavorare, non riesce a trovare la propria strada.
A sbarcare il lunario, insomma, no? a trovare la sua strada. Ma è insomma un destino che la accomuna a tantissimi altri ragazzi di questi tempi, voglio dire, soprattutto in un momento in cui la pandemia ha acuito, no, questi disagi di,
sì, proprio nella, sì, erano disagi che c'erano già, ma certo, che adesso ovviamente sono, sì, ancora più acuiti. Raccontiamo insomma la sua storia, che, di un ragazzo che poi alla fine finisce, non si sa bene come, a fare il cartellone umano, la pubblicità.
Cioè, ho visto la locandina, è molto divertente, molto divertente. Sì, che sa, sì, di chi è stata l'idea, Francesco?
Ovviamente di Paolo, di Paolo, che è l'autore, se collaboriamo insieme da tanti anni con lui,
certo, siamo anche tutte due. Molto originale, devo dire, insomma, fai l'uomo sandwich praticamente.
Esattamente, l'uomo sandwich di un nuovo modello di carta igienica, quindi il monologo,
sì, è che è una carta igienica del tutto particolare, tra l'altro.
Esattamente, è un monologo divertente, comico, però che anche fa davvero riflettere sulla situazione odierna della nostra generazione, soprattutto.
Magari qualcuno poi un domani la brevetterà pure, no?
Ah, magari sì, infatti ci dobbiamo sbrigare a registrarlo, certo, oltre alla PIAE, ma anche proprio a registrare l'idea, sì, perché è una splendida idea, una carta igienica col sapone solidificato al suo interno.
Ecco. Quindi, beh, tutto, insomma, tutto incorporato, voglio dire. Insomma.
Esatto, servirebbe soprattutto ai francesi, infatti qualche
insomma, ai francesi concediamocela. Senti, come ti sei calato in questo ruolo di questo 25enne alla ricerca del lavoro perduto, insomma?
Ma guarda, come dicevi tu, chi più chi meno, diciamo, io penso che possiamo tutti noi giovani
immedesimarci, voglio dire.
Esatto, usare, è molto semplice calarsi in questa parte perché, certo, ahimè, da un lato è la fotografia un po' del nostro tempo, no? Quanti laureati sono a spasso, quante persone non riescono a trovare la propria via, nonostante siano molto preparati, abbiano studiato, abbiano fatto un bel percorso. Quindi diciamo che penso che...
Quanti sogni si rincorrono soprattutto.
Esatto. Le domande che si fa Tommaso ce le facciamo un po' tutti, probabilmente noi della generazione degli anni 80 in poi, diciamo, certo, perché tutti abbiamo vissuto quel momento in cui, nonostante abbiamo tutte le carte da giocare,
in regola, certo,
esatto, non riusciamo comunque a trovare la nostra via, no? Siamo tutti passati per lavoretti.
Ovviamente questo alimenta molto anche un po' di frustrazione, Francesco.
Certo, infatti in lui c'è, racconta tutta la sua vita, immagina le scelte sbagliate che può aver fatto, che cosa avrei dovuto fare, si fa tutte quelle domande paranoiche che noi tutti ci facciamo in questi casi, no? Ma cosa c'è di sbagliato in me, cosa avrei potuto fare meglio, e quindi... diciamo una grande riflessione ironica, comica, certo, però anche in certi parti anche drammatica, nel senso che poi ci saranno anche
si sorride, ma si pensa anche, no? Insomma,
esatto, non volevo dire questa frase fatta, però è vero, perché ho fatto di tutto e ci ho girato attorno per non dirla, sì, è vero,
vabbè. E poi alla fine arriviamo sempre lì, insomma.
Sì, ma non è soltanto un discorso di riflessione, sì, nel senso che ci sono anche delle parti un po' più emozionanti.
Certo, certo.
Parla del rapporto con la sua ragazza, la sua famiglia, insomma...
Cioè tutta una serie di relazioni che vengono sviscerate.
Bravissimo, esattamente.
Allora, Francesco, io ti ringrazio di cuore intanto. Ricordo l'appuntamento sabato 15 e domenica 16. Ore, Francesco...
Alle ore 18 entrambi i giorni per rispettare il coprifuoco.
Giustamente, quindi Teatro Belli, un teatro importante, Piazza di Santa Pollonia 11, lo ricordo per chi insomma non ne avesse idea, ma insomma in piena Trastevere. E quindi spero di venirti a vedere anch'io in quei due giorni. Ti auguro veramente in bocca al lupo perché è la prima assoluta, poi naturalmente immagino che lo farai girare questo spettacolo.
Speriamo proprio di sì, stiamo già prendendo un po' accordi per vari teatri, diciamo che questo è l'esordio e quindi cerchiamo di farlo girare il più possibile anche nella nostra
quindi
terra.
Sicuramente chi ben comincia a metà dell'opera, dai.
Speriamo, diciamo che il caso di dire, passami il termine, merda.
Assolutamente ci sta tutta, insomma. E allora un caro saluto Francesco, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie Andrea, un saluto a tutti.
Ciao. E allora torniamo qui in diretta, grazie a Francesco Buonaccorso e al suo manifesto. E adesso ci sentiamo gli Stadio, Ti sto cercando.
Ti sto ancora cercando, pensavo di averti trovata, ma non eri tu. Ti sto ancora aspettando, credevo fosse il mare, ma non era blu. Eppure da qualche parte sarai, tra le gambe che attraversano la strada, negli sguardi che si incrociano un istante, ai tavolini dei bar, tra la gente. Dammi solo un segnale e io non mi arrendo. Dimmi che tu ci sei, dimmi dove e quando. Dimmi che sei tu quella per me, quella per sempre. Togli da me i pensieri tristi, ho bisogno di pensare che esisti. Ho bisogno di sapere che esisti, ti sto ancora cercando. Io ti sto ancora cercando. Ti sto ancora scrivendo come un naufrago che lancia una bottiglia in più. Come una mela che aspetta una mano che la raccolga e se la tiri giù. Perché da qualche parte ci sei, in un ufficio con lo sguardo spento, ad un altare col vestito bianco, ad una festa con la noia dentro. Dammi solo un segnale e io non mi arrendo. Dimmi che tu ci sei, dimmi dove e quando. Dimmi che sei tu quella per me, quella per sempre. Togli da me i pensieri tristi, io ho bisogno di pensare che esisti. Ho bisogno di sapere che esisti, ti sto ancora cercando. Io ti sto ancora cercando. Io ti sto ancora cercando.
Allora, ci siamo appena ascoltati questo bel brano degli Stadio e quindi adesso andiamo a presentare l'ultimo ospite di questa 22esima puntata di Quarta Parete, il Tratio Radio su Radio Sonar. E allora, cosa dire di questo ospite? Beh, lui, appena lo vedi, non puoi dire questo c'ha la faccia d'attore, c'è poco da fare. Devo dire che ha un curriculum che devo dire mette un po' in soggezione, visto che insomma ha lavorato con signor registi come Ronconi, come Guicciardini, come Attilio Corsini, come Carlo Lizzani e addirittura con il grande Andrea Camilleri. Lui fa parte della compagnia attori e tecnici del Teatro Vittoria e proprio al Teatro Vittoria debutterà da domani fino a domenica 16 con uno spettacolo che si intitola La scoperta dell'America e storie da osterie, del quale ha curato sia l'adattamento e la regia, partendo dalle suggestioni di Cesare Pascarelle. Saluto e ringrazio Stefano Messina. Buonasera Stefano.
Buonasera, grazie, quante belle parole.
C'hai una faccia d'attore, cioè uno ti vede e non può dire, non può dire,
non può dire non è,
e non può dire altrimenti, insomma.
Ci siamo formati in questo senso, perché poi le cose escono fuori, anche volerle nascondere.
Certo, allora tu hai fatto un sacco di cose veramente impressionanti, però io mi vorrei focalizzare naturalmente sull'ultima creatura, come si dice in gergo, no? Appunto su questo spettacolo che partirà da domani al Vittoria. Come nasce questa idea di questo omaggio a Cesare Pascarella, grande poeta romano, grande scrittore romano?
Sì, allora diciamo che questo è uno spettacolo che nasce da un'idea di Attilio Corsini,
certo.
Di mettere in scena...
Intanto salutiamo Viviana Tognolo, perdonami, che io le mando un grande abbraccio, certo. Una grande direttrice, grande attrice oltretutto,
assolutamente
che difende quel teatro con le unghie e con i denti.
E quindi diciamo questa poi noi l'abbiamo fatta sempre all'aperto, no? In piazza, Stati Romane, insomma, diciamo, possiamo dire anche bei tempi, quando c'erano molte piazze, no? Dove c'era una vivacità teatrale, di intrattenimento notevole. Adesso purtroppo non è più così, quindi diciamo avendo comunque questa osteria da far vivere, abbiamo deciso comunque di portarla anche al chiuso. C'è una bellissima scena appunto in un'osteria romana, diciamo, dei primi anni del Novecento.
Certo.
E dove ci sono questi clienti, tra cui uno che racconta la scoperta dell'America. E chiaramente siamo in un'osteria, per cui diciamo uno dei protagonisti è anche il vino. Vino che diventa la fa sempre più da padrona man mano che diciamo che l'azione va avanti, perché durante questo racconto diciamo i clienti bevono, e anche molto, per cui diciamo nell'euforia del vino questa scoperta diventa anche una prodigiosa invenzione ironica, comica, certo, fantasiosa soprattutto, no? Di questa, della più grande rivoluzionaria scoperta dell'età moderna. E soprattutto qual è l'idea vincente di Pascarella? Perché parte da un paradosso nel raccontare questa storia, e il paradosso è che praticamente racconta che Colombo va dal re di Spagna e dice: io sono qui, sono venuto perché vorrei scoprire l'America. Per cui questo è il paradosso, per cui diventa già subito un grottesco, no? Per cui lui, Colombo, va per scoprire l'America. Tant'è vero che poi gli dicono: sì, tu hai scoperto l'America, ma se poi invece fosse un altro sito. Quindi diciamo che la verità storica è totalmente ribaltata, e su questo Pascarella gioca appunto tutto il suo racconto, dove chiaramente quando si arriva lì nell'America, nelle Indie, insomma, quello che sono, diventa anche un racconto quasi alla adesso esagero per capire, però la Salgari, alla Giulio Verne, no? dove questi luoghi sono raccontati veramente con una grandissima fantasia, poi c'è il mito del buon selvaggio e del colonizzatore che praticamente si appropria indebitamente di quello che trova. E poi soprattutto questo racconto ha il ritmo e l'euforia che danno il vino, e anche quindi a un certo punto anche delle note malinconiche, no? Che sono presenti in modo molto insomma, sì, queste note malinconiche sono molto presenti in questo racconto, quindi danno questa dolcezza, questa sorta di malinconia a un racconto che poi fondamentalmente è comico.
Senti, volevo dire una cosa rispetto, c'è cioè questa, diciamo, questa questo credo popolare in cui Pascarella viene definito un poeta minore, tra virgolette, rispetto al Belli e forse al più conosciuto Trilussa, no? Però a me non mi sembra tanto minore, insomma, Pascarella, perché ha scritto delle cose molto belle, molto interessanti.
Allora, sicuramente è un grande poeta, Pascarella. Poi, se mi chiedi un confronto con il Belli, lì, ahimè, essendo fondamentalmente un tifoso del Belli, sono anche uno dei soci del centro studi Giuseppe Gioacchino Belli.
Ah, ecco, quindi, insomma, ho fatto la domanda.
Hai fatto, è come dire, sì, insomma, oste come il vino.
Come il vino buono, vabbè.
Sono due poeti completamente diversi.
No, certo, infatti.
Uno vive prima del 1870 e poi Pascarella, per cui sono veramente due mondi diversi, ma perché il dialetto si trasforma.
Esattamente.
Il Belli racconta, come dire, il potere temporale che è...
Sono epoche diverse.
Epoche diverse. E Pascarella è fondamentalmente un fautore dell'Unità d'Italia, un patriota, no? Che poi dove soprattutto in Storia Nostra racconterà. Però anche qui c'è questa nota patriotica, perché sul finale dice: ma sapete perché Colombo l'ha scoperto? Colombo l'ha scoperto perché era italiano. E l'Italia è quella nazione dove c'è Tasso, Metastasio, Raffaello, quindi c'è tutto un elogio dell'italianità, no? Lui è un grande fautore dell'unità. Per cui c'è anche questa nota patriottica proprio all'interno del racconto.
Senti, in scena tu sarai naturalmente con Carlo Lizzani, Chiara Bonome e Franco Foscari. Le musiche sono di Pino...
Marco
Foscari, scusami. Le musiche sono di Pino Cangialosi e le luci ovviamente di Valerio Camilin. Questo è uno spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena la scorsa stagione, mi sembra, vero?
Sì, esatto, vero, è un
Stefano?
Recupero, esatto. Sì, esattamente.
In calcio d'angolo, esatto. Diciamo così, va?
Sì, esatto, in questa riapertura strana, perché maggio non è un sicuramente non è un mese teatrale. Però diciamo che lo facciamo perché scaldiamo i motori per poi ripartire, speriamo, alla grande, sperando che non ci siano brutte sorprese, ad ottobre con la stagione, dove recupereremo comunque altri spettacoli che non sono andati in scena in questa stagione.
Assolutamente, quindi questo spettacolo dall'11 al 16 è uno spettacolo che avrà una vita propria, girerà, Stefano?
Guarda, noi speriamo di farlo girare anche in estiva, chiaramente, perché essendo un'osteria, diciamo, il pubblico era seduto proprio a dei tavoli, no? Viveva,
certo,
l'osteria, quindi il racconto
come, come ambientazione, insomma, come ambientazione.
Sì, non c'è la quarta parete, no? E anche qui in qualche modo il dialogo con il pubblico è sempre presente, come se fosse dentro l'osteria. Che dà questo senso poi di convivialità,
certo, di condivisione,
di condivisione, di ancor più di partecipazione. Poi chiaramente questo sempre se le condizioni poi
lo consentiranno,
sanitari lo consentiranno.
Certo. Che emozione è tornare in teatro dopo tutto questo tempo, Stefano?
Guarda, ci ho pensato, chiaramente devo dire che è stata una cosa naturale, cioè nel senso, sai, quelle cose che non fai da tanto tempo, ma appena te ne appropri ti sembra che è successo ieri. Per cui devo dire, come dire, era una cosa che doveva accadere, è successa, ed è come magicamente...
Forse neanche ci speravamo
tempo...
più in realtà, no?
Visto l'andamento... Questo fermo magicamente, come se non ci fosse stato, così da un punto di vista del sogno, poi economicamente invece sicuramente
ha pesato tantissimo
per tutta la categoria, certo.
E allora, Stefano, io veramente ti ringrazio, quindi invito tutti gli ascoltatori a andare al Teatro Vittoria, quindi famosissimo Teatro Vittoria in pieno Testaccio, Piazza Santa Maria Liberatrice 12, a vedere La scoperta dell'America e storia d'osteria di Cesare Pascarella, con l'adattamento e la regia e l'interpretazione di Stefano Messina, ma anche insieme a Carlo Lizzani, Chiara Bonome e Marco Foscari. Ho detto tutto?
Hai detto tutto.
Perfetto, e quindi mi raccomando...
Aspettiamo il pubblico.
Prenotazioni, numeroso. Mi raccomando, prenotazioni numerose, ma io ti posso dire che sono stato già due volte a teatro in questa settimana e la risposta è stata fantastica, caro Stefano.
Ah, perfetto. Allora quindi,
perché la gente ha voglia di tornare a teatro.
Bene, lo speriamo e siamo fiduciosi, anche perché vi assicuriamo una bellissima serata.
Una bellissima serata nella massima sicurezza, questo lo ripetiamo sempre.
Assolutamente, sì, assolutamente, quello da sempre, per cui non c'è veramente nessun problema e nessun pericolo. Ci si attiene alle norme.
Assolutamente, certo. Tutti ci comportiamo bene.
Esatto.
E allora avanti con Scoperta dell'America, storia dell'osteria, questa lettura ironica ed esilarante appunto della Scoperta dell'America. Grazie Stefano, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Credi, grazie e buon teatro a tutti per questa straordinaria dipartenza. E siccome siamo sulle tre caravelle, possiamo dire spieghiamo le vele,
giusto. Grazie Stefano, in bocca al lupo.
Grazie, buona serata.
Ciao. E allora grazie a Stefano Messina per il suo e la scoperta dell'America, storie di osterie. Ci sentiamo l'ultimo brano della scaletta, una grandissima Giorgia dall'album Spirito Libero, Girasole.
come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non ti stanchi mai, non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. Come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi basti mai. Come un girasole io ti seguirò e mille volte ancora ti sorprenderò. E come un girasole guardo solo te, quando sorridi tu mi lasci senza fiato. E come un girasole giro in sei il mio sole anche di notte. E metti le tue mani grandi su di me, mi tieni stretta così forte. Tu non ti stanchi mai, non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. E come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi basti mai.
Torniamo in diretta con, dopo aver ascoltato la grande voce di Giorgia dall'album Spirito Libero, il brano era appunto Girasole, e quindi siamo ormai in dirittura d'arrivo di questa 22esima puntata, una puntata che è scorsa molto piacevolmente con tanti ospiti interessanti, giovani, meno giovani, ma tutti con una grande voglia di tornare in scena. E quindi, come nostra consuetudine, ci salutiamo con il solito aforisma di fine trasmissione. La fantasia è l'elemento fondamentale, la linfa primaria. L'uso della fantasia dovrebbe esserci prima nella vita e poi sul palcoscenico o sul grande schermo. Fare l'attore in inglese si dice to play. Giocare in francese, jouer. Solo in italiano c'è questo termine ambiguo. Rimanere sempre fanciulli ti porta a fare meglio questo mestiere. Sembra facile detto così, ma metterlo in pratica è molto più difficile. Firmato Giancarlo Giannini. E allora, siamo ai saluti. Io ringrazio tutti per la vostra attenzione. Ci aggiorniamo la settimana prossima, quindi lunedì 17, sempre alle ore 16, sempre su Radio Sonar, con Quarta Parete, Teatro, il Teatro in Radio. Grazie a tutti e buon teatro a tutti.
Quasi certamente. stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto